In quel tempo Gesù passò in giorno di sabato fra campi di grano e i suoi discepoli ebbero fame e cominciarono a cogliere delle spighe e a mangiarle. Vedendo ciò, i farisei gli dissero: «Ecco, i tuoi discepoli stanno facendo quello che non è lecito fare di sabato». Ma egli rispose loro: «Non avete letto quello che fece Davide quando lui e i suoi compagni ebbero fame? Egli entrò nella casa di Dio e mangiarono i pani dell'offerta che né a lui né ai suoi compagni era lecito mangiare, ma ai soli sacerdoti. O non avete letto nella legge che nei giorni di sabato i sacerdoti nel Tempio violano il sabato e tuttavia sono senza colpa? Ora io vi dico che qui vi è uno più grande del Tempio. Se aveste compreso che cosa significhi misericordia io voglio e non sacrifici, non avreste condannato persone senza colpa, perché il Figlio dell'uomo è Signore del sabato». Parola del Signore. Questa è la seconda volta che Gesù, per illustrare un certo aspetto della manifestazione di Dio per il cuore degli uomini, cita il profeta Osea. È il passo del capitolo 6 del profeta Osea, dove si dice: io voglio l'amore e non il sacrificio, che qui è citato secondo la versione dei 70 in greco, però il passo è questo. La prima volta che Gesù cita questo passo non è una critica a lui, ma è una critica ai discepoli. Allora, la circostanza è la conversione di Matteo il pubblicano, che come segno di festa e per prendere commiato dai suoi colleghi fa una cena in casa sua e invita Gesù e i suoi apostoli. Evidentemente i suoi colleghi e gente come lui. Quindi i farisei hanno buon gioco a dire ai discepoli: ma il vostro maestro mangia con tutta questa gente? Che era notoriamente, no? Pubblicani e peccatrici. Gesù, che sente, risponde per i suoi discepoli e cita esattamente questo passo del profeta Osea, perché dice: io non sono venuto per i giusti, ma per i peccatori. E dice: andate e imparate cosa vuol dire misericordia voglio e non sacrificio. Cioè, quel andate e imparate, fate esperienza di questo. Se non fate esperienza di questo, non potete capire. Allora, in quel caso, la condanna dei farisei era: invece di vedere la bontà di Dio che aveva toccato un cuore e l'aveva cambiato, tanto che lui lascia i suoi beni, li dà ai poveri, prende commiato, cambia vita e segue un grande maestro, invece di vedere questo, vedono: ma come? Va a mangiare con i peccatori? Allora, la durezza di cuore sta non tanto nel giudizio che fanno, ma è che fanno quel giudizio perché il loro cuore è duro, cioè non vedono la bontà di Dio che si manifesta. In questo caso l'accusa è fatta direttamente a Gesù, come se non si preoccupa che i suoi discepoli osservino la legge. Tra parentesi, vuol dire che Gesù agiva sempre secondo la legge. Se viene notato che in qualche occasione lui contravviene la legge, vuol dire che normalmente lui la seguiva. Quindi non è che Gesù non tiene conto della legge, è che ci sono circostanze in cui manifesta qual è lo scopo della legge e che i farisei non vedono più. In questo caso, qual è, diciamo, l'oggetto del contendere? Allora, all'epoca di Gesù, cogliere le spighe di grano era equiparato alla mietitura. E la mietitura, evidentemente, era un lavoro proibito in giorno di sabato. Gesù, che risponde ai farisei, non è che contrasta questa legge. Dice: avete visto giusto? Vi siete accorti? E poi aggiunge, no? Che questi uomini hanno fame? Quindi vuol dire che non è che rubavano le spighe, come noi penseremmo. Era normale. Allora, Gesù ricorda gli episodi della scrittura perché i farisei conoscevano le scritture e ricorda l'episodio di Davide. Davide, che era fuggitivo insieme ai suoi compagni, un gruppo di suoi uomini che lo difendevano, si è trovato alla malparata e non aveva di che mangiare. Allora va al tempio e dal sacerdote riceve il permesso di mangiate di questi pani. Ma questi pani era proibito a chiunque di mangiarne, se non ai soli sacerdoti. Però l'urgenza della situazione fa sì che loro violano il sabato. Come? Per i sacerdoti che devono offrire i sacrifici in giorno di sabato e lavorano. E non è che si può accusare i sacerdoti di violare il sabato. Quello che forse noi non cogliamo più, perché detto così è abbastanza chiaro, no? Ma Gesù aggiunge un particolare e che dà forza al suo ragionamento e che dovrebbe aprire gli occhi quando dice: ma qui c'è uno più grande del Tempio. Come a dire, voi seguite la legge del Tempio e fate bene, ma adesso c'è uno che è più grande del Tempio. Questo uno che è più grande del Tempio non vuole abolire la legge, vuole mostrare qual è il cuore della legge. Allora, prendete il comandamento del sabato, il riposo del sabato, che è in nome di questo riposo che i farisei criticano Gesù perché non sta attento ai suoi discepoli che violano il sabato. Allora, qual è lo scopo del sabato? È quello di lasciare ogni attività per potersi dedicare completamente alla lode del regno di Dio che si manifesta al suo popolo. Il sabato è la celebrazione dell'amore di Dio che è arrivato al popolo e il popolo si bea di questa alleanza, diciamo, di Dio senza aver bisogno di nient'altro. Quando i farisei criticano e Gesù dice senza motivo, perché c'è un'urgenza che loro non vedono, si attengono alla materialità della legge, è come se dicesse loro: ma voi siete i primi a non custodire più la sacralità del sabato, perché il sabato è tutto nella lode dell'amore di Dio. Con questa critica voi lo fate splendere l'amore di Dio? No. Allora Gesù è come se dicesse, dicendo qui c'è uno più grande del sabato: io non sono solo venuto a manifestare la grandezza della legge, ma più, non più nel senso che aggiungo un'altra legge, ma più nel senso che la apro per far vedere il cuore della legge. E Gesù è come se dicesse: io non solo manifesto il volto di misericordia di Dio per voi, ma lo incarno, lo faccio vedere nel concreto di tutta la mia vita. In questo senso c'è il più del Tempio. non parla solo, non esorta solo, non fa vedere solo in generale l'amore e la misericordia di Dio, ma la incarna, come era stato narrato nell'episodio precedente, quando Gesù fa festa con tutti i peccatori, ma per esaltare la bontà di Dio. Ecco, quello che manca ai farisei è che, non esaltando questa bontà, cadono in una specie di durezza di cuore che li giustifica nel condannare. Materialmente loro hanno ragione. Questi stanno disattendendo la legge, ma non vedono la verità né della legge né dei cuori. E Gesù difatti dice: non avreste condannato persone senza colpa. Se voi aveste visto la verità delle cose, non sareste stati duri di cuore. Avreste visto il bisogno di questi uomini e li avreste compresi e non avreste, rifiutato il mistero della bontà di Dio per loro. Questo Gesù richiama. E quando cita questa espressione del profeta, se voi andate a rileggere il passo, troverete una cosa molto strana. Questo passo del profeta Osea è a critica di un atteggiamento del popolo che, se voi lo leggete, sembra estremamente positivo. Perché il capitolo di Osea comincia a dire: andiamo al Signore, Lui ci ha colpiti, Lui ci risanerà. Fidiamoci dell'amore di Dio per... Se voi non guardate con attenzione quello che il profeta vuol dire, sembra un elenco di cose positive, ma sotto cosa c'era? C'era questo: il popolo temeva guai peggiori. Era vicina la conquista di Samaria. Allora, siccome temeva guai peggiori, dice: teniamoci buono Dio, andiamo nel Tempio, offriamo i sacrifici e ce lo conquistiamo, così Lui ci difende. C'è una devozione interessata. Questa devozione interessata non coglie nulla della bontà di Dio. Quindi quei sacrifici che vengono offerti non esaltano la bontà di Dio, ma sono solo la coda di paglia per noi, per difenderci. Si potrebbe usare un'espressione piuttosto colorita. Avete capito? Allora, questo atteggiamento non può essere gradito a Dio. Allora il profeta li richiama: Dio non vuole i sacrifici, vuole la vostra conversione. Ma la conversione è aprirsi alla bontà di Dio per esaltarla. In questo senso, la parola di Dio deve toccare il cuore, non solo un modo esteriore di fare, perché quel modo esteriore di fare è interessato. E nell'interesse, l'aspetto della devozione, più la devozione è interessata, più è sporca, più è riprovevole. Se uno non se ne frega niente della devozione, potrebbe pentirsi facilmente dei suoi peccati. Ma uno che è devoto non vede neanche più i suoi peccati. Si ripara dietro questa devozione e non scopre più niente di Dio. Questo il profeta non vuole. E quando Gesù richiama il profeta, invita i farisei a dire: fate bene ad attenervi alla legge, ma la legge ha un suo cuore. Voi non lo toccate neanche. E se voi non toccate questo cuore della legge, voi vi riparate dietro la legge, ma per poter accusare gli altri. Che senso ha questo atteggiamento come devozione a Dio? Nessuno. Dio è trattato come un idolo che ti deve proteggere. Ecco perché Gesù richiama con questa voce del profeta Osea, i farisei a dire: io non sono contro la legge, io non vado contro la legge. quando poi ha già detto, no? Nei racconti del Vangelo, io non sono venuto a, come dire, no? A sostituire, no? a mettere da parte la legge, io sono venuto a compierla. Compierla vuol dire a far vedere il cuore della legge, e il cuore della legge è esattamente l'incarnazione in me, nella mia vita, della misericordia di Dio per voi. Se voi non cogliete questo, tutte le vostre pratiche non servono a niente. Non solo, ma una pratica che non è sincera impedisce la prossimità di Dio. Siccome per noi la pratica è ancora nobile, impedendoci la prossimità di Dio, ci spinge ad accusare Dio che non ci guarda più. Altro peccato che si aggiunge al primo. E così il peso aumenta. L'impossibilità, diciamo così, di arrivare, no, a godere dell'amore di Dio aumenta. Allora l'invito è: convertitevi, cioè ritornate al cuore della legge, ritornate a, come dire, a vedere la bontà di Dio in ciò che avviene della vita, perché è quella bontà, è per quella bontà che se il cuore si apre, gode l'alleanza con Dio e la estende a tutti, non si perde nell'accusa di nessuno.